L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9 e 6 minuti in questo istante, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra. Oggi in diretta da Sessa, comune di Tresa, siamo ospiti dell'azienda agricola La Selva e da qui vi parleremo della rassegna agroalimentare Caseifici Aperti, che è giunta alla sua 12ª edizione. Da ieri e fino a questa sera alle 17 sono 20 caseifici coinvolti in tutto il Canton Ticino. La sezione dell'agricoltura della divisione dell'economia promuove la rassegna agroalimentare Caseifici Aperti, quest'ultima organizzata anche quest'anno in collaborazione con Alpina Vera, un progetto cofinanziato dalla Confederazione per la promozione dei prodotti regionali di qualità nei cantoni Ticino, Grigioni, Uri e Glarona. L'elenco per tutti voi dei caseifici che aderiscono alla manifestazione e il programma dettagliato di questa giornata sono disponibili sul sito caseificiaperti.ch e tra poco vi presenteremo gli ospiti di questa nuova puntata, i padroni di casa dell'azienda agricola La Selva qui a Sessa, Silvia e Davide. Ma iniziamo subito con la musica della domenica mattina. Naturalmente c'è il trio Malcantonese. Buongiorno e benvenuti a Sessa quest'oggi nell'Ora della Terra in diretta dall'azienda agricola La Selva con Silvia e Davide Viola. Buongiorno Silvia.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno anche Davide.
Ciao, ciao a tutti.
Siete pronti?
Siamo pronti. E prima che mi dimentico, auguri a tutte le mamme.
Ma bravissima, bravissima. Allora ci uniamo agli auguri alle mamme, a tutte le mamme. Caseifici Aperti, siamo a casa vostra, un'azienda agricola che ospiterà tante persone oggi. Siete già pronti, prontissimi. Gli animali anche sono pronti.
Prontissimi, tutti accuditi, tutti lucidati.
Questa avventura di questa azienda agricola, Silvia, quando nasce?
Oddio, non mi ricordo più. Prova a chiedere a Davide.
Tanto siete complementari.
Ho di dialetto che
certo.
Ecco. Del settan fa.
Vabbè, già un po' allora.
Sì, ne un po'.
Però voi avete una storia particolare, no? Spesso gli agricoltori arrivano da famiglie dove si è già potuto praticare questa attività nel corso degli anni, quindi i papà, le mamme, i nonni, l'azienda di famiglia. Invece voi avete un percorso diverso. Era scritto nel vostro destino, ma inizialmente forse non è stata proprio la prima strada. Tu, Silvia, che cosa hai studiato?
Allora, io ho sempre lavorato come assistente dentale. Arrivata più o meno a 40 anni, è nata Linda, la nostra figlia. Poi, il lavoro è un po' diminuito, da parte mia mi occupavo di più di accudire la casa, la figlia, e quindi anche Davide aveva un lavoro avevano una ditta di impianti sanitari con la loro famiglia. Lui era un po' stufo di questa realtà, di tutto quello che concerne, e quindi ha sempre cercato un po' una scappatoia, tra virgolette. E ha pensato a questa strada perché comunque tutti e due siamo appassionati di animali, e lui ha conosciuto delle persone che già avevano un allevamento, che ci hanno aiutato parecchio all'inizio, perché veramente partire da zero senza nessuna nozione non è così scontato, e grazie al loro aiuto abbiamo deciso di intraprendere questa strada che ci è sembrata, comunque avendo già vivendo già nel Malcantone, essendo contornati da boschi, da una bella natura, abbiamo pensato di incrementare questa parte, e allora ci siamo un po' lanciati nel vuoto.
Avete fatto tutti il filo interdentale questa mattina, Alfredo, Tiziano, poi facciamo un controllino, perché quando si ha di fronte una persona addetta ai lavori, addetta alla bocca delle persone, bisogna fare molta attenzione. Scherzi a parte, Silvia, quindi ci ritroviamo oggi in questo piccolo paradiso. Dietro di te io vedo svettare due cavalli.
La Jury e il Balù.
E poi capre come se non ci fosse un domani. Naturalmente anche i cani sono parte integrante della famiglia. Sì. Un'azienda che conta quante capre? Perché si fonda proprio su di loro.
Sì, sono una sessantina di capre circa. Diciamo, producono latte, noi lo trasformiamo in formaggio. E tutti i nostri prodotti sono comunque prodotti col nostro latte, non è che compriamo latte da altre parti, è proprio un'azienda che è fondata sui nostri animali.
Vedo quindi passare anche un asinello.
L'asinello, sì, era la prima compagnia del primo cavallo.
Aspetta, perché ho visto anche un capretto.
Un capretto che si aggira sotto il tavolo.
Ma questa è la mascotte.
Sì, io penso che sarà così. Purtroppo è un maschio e si sa il destino dei maschi. Ed è anche nato un po', come dire,
un po' svergolo.
Sì, molto svergolo. Però a furia di biberon, noi ci siamo molto affezionati.
E stamattina
abbiamo deciso, facciamo il fattaccio che fa salta via gli attributi e poi ce lo terremo
come mascotte. E
sì,
quindi
perché
tutti quelli che verranno oggi a Caseifici Aperti qui alla Selva potranno conoscerlo. Vogliamo,
sì,
dargli il nome ufficialmente? Davide, diamogli il nome in diretta.
Io pensavo Tato.
Tato. Va bene, Silvia.
Tato.
Sì.
Va bene, Tato.
Perfetto, quindi sarà il re dei selfie oggi, perché tutti,
sì,
ce lo siamo già presi in braccio per fare la fotografia con lui. Un fortunato capretto che...
Sì, veramente fortunato.
Davvero,
non si può dire altrettanto degli altri.
Direi di no. Davide, ma chi casa di voi due?
Ma principalmente la Silvia. Io faccio... Quando lavora lei a martedì, allora il martedì faccio io. Ecco.
Si sente la differenza tra i formaggini fatti il martedì e gli altri giorni?
Dicono di sì.
Dicono di sì. No, ci sono delle lavorazioni che le mette fumino. Ecco.
Beh, scherzi a parte, tra poco parleremo di questo lavoro di casare il latte di capra, anche perché non ci si improvvisa assolutamente, quindi dai vostri primi mestieri avete studiato in quel di Mezzana e per arrivare poi a riuscire a produrre prodotti di qualità. Di conseguenza c'è Nella Martinetti e poi racconteremo ancora della storia di Silvia e di Davide e della loro azienda agricola La Selva a Sessa.
Giocando a bocce, il Gigno disse: Pepin, levi i racchetti, suonate il mandolin. Era la sera del 2 di luglio, si levirono tenda giovin, mi suonavi il mandolin. E va tol che sono, fan tutti in coro. Pepin va sotto la mandola in spazzacà, l'un po' rigginita, ga manco una corda, se che l'allegria nessuno sa in corch. Allegria, ia, ia, con la banda del Pepin, la tocca alla mezza, la tenta lì al mattin. Allegria, ia, ia, con la banda del Pepin, la tocca alla mezza, la tenta lì al mattin. D'un tratto salta sul peder, giovanin levira che l'armonica del topor. Era la sera del 3 di luglio, si levira le un pezzon che l'armonica so suona. Vatto e la che sono, fan tutti in coro. Giovanin vatto la tua armonica in spazzacà, la fiera di moda, gamanca un quai tasto. Se che l'allegria nessuno sa in corte. Allegria, ia, ia, con la banda del Pepin, la tocca alla mezza, la tinta lì al mattin. Allegria, ia, ia, con la banda del Pepin, la tocca alla mezza, la tinta lì al mattin. In bicicletta passa il Carlino, Carlin levira che cantati sei un campion. Era la sera del 4 luglio, si levira gola vos la più se bella del canton. E vencia che canton, canton in coro. Le tardi ma la banda del Pepin la tacades. Se verna finestra, parti su una scarpa. Se che l'allegria nessuno sa in corge. Allegria, ia, ia, con la banda del Pepin, la tocca alla mezza, la tenta lì al mattin. Allegria, ia, ia, con la banda del Pepin, la tocca alla mezza, la tenta lì al mattin. La tenta lì al mattin.
9:18 minuti in diretta dell'ora della terra con Davide e Silvia Viola, azienda agricola La Selva. Siamo a caseifici aperti quest'oggi, una giornata che si prospetta ricca per questi 20 caseifici che apriranno le loro porte, le porte delle aziende agricole, per permettere a tutti di naturalmente degustare prodotti, ma non solo, scoprire queste realtà. Una realtà, quella dell'azienda agricola La Selva, che nasce da questa voglia incredibile di cambiare vita di Davide e di Silvia. Però si cambia vita se ci si rimette a studiare, Silvia, perché non ci si improvvisa a casari.
No, in effetti no, e avevo qualche dubbio di riuscirci all'inizio. Però ho fatto dei corsi in Italia, sono stata verso Venezia, verso Cuneo, e alla fine mi sono proprio appassionata ed è stato proprio bello. Ho fatto anche dei corsi a Mezzana e diciamo che ogni corso ti portava qualche prodotto, poi ti viene proprio voglia di provare cose un po' nuove, soprattutto con la capra, che ha un gusto particolare e ti permette di lavorare tanto col fresco, quindi con un po' di affinature escono cose proprio carine. E quindi sì, si è studiato un po'.
Anche Davide, sei passato da Mezzana?
Sì, esatto, ho fatto 2 anni a Mezzana e niente, ti dà un po' la base per cominciare, poi tutto quello che fa e insomma parlare con la gente, l'esperienza. Ho fatto tantissimi errori, telefonate per i parti, ore al telefono per tirar fuori i capretti e per Sampara, ecco. E comunque è stata una bella avventura, ecco. All'inizio soprattutto è stata dura, ecco.
A chi vi siete rivolti per i primi consigli? C'è sempre un mentore, c'è sempre una persona che è un po' la persona di fiducia, la persona alla quale si chiedono sì. I consigli migliori.
Ma è l'azienda agricola sua, ai Monti di Cazzo, i Lorini. Ecco, lui sta chi che mi ha aiutato tantissimo. E Giocondo e la Sandra, Giocondo purtroppo le Nai. E lei che l'ha aiutato mo adesso. E poi c'è il Rovelli dalla Valcola, anche lui che telefonavi, poi parti. E insomma, chi che ho per prima il telefono, perché ormai e chi che respunti mia tanti, perché hanno sempre qualcosa da fare, e tenivi lì mezz'ora di come sa fa, tira da qui, tira da là, e punta dentro, e insomma, è un po'. Ecco. La difficoltà per me è stata proprio quella. Ecco.
Ma secondo voi avete scelto gli animali giusti da custodire? Cioè le capre sono gli animali che adesso col senno del poi potete dire sì, in effetti la capra è il migliore animale per noi.
Risponde lui.
Potete scegliere.
Ma secondo per la nostra zona sì, perché è tanto bosco. Che tanti fiori da mangiare, la prima roba che mangiano i cavri è proprio roba da castagna, rubina e insomma foglia. L'erba la passa sempre per secondo. E per i nostri siti in pe, un po' in busca, un po' in selvatichi, secondo me è la bestia giusta. Se tornassi in fare siamo qui.
Anche tu, Silvia?
Io riempirei la stalla di piccoli pony e cavallini, che non fanno latte, e quindi bisogna vivere.
Sì, sì. Allora. I pony, bellissimi. Sì. Beh, a proposito di formaggi di capra, vedo che è arrivato a trovarci anche il presidente di Slow Food Ticino, Franco Lurà. Buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Ieri è stata una giornata folle in quel di Mendrisio, mercato dei prodotti di Slow Food. Centinaia di persone che sono passate a trovare i produttori che hanno esposto i loro prodotti. La domanda è questa: ma c'erano anche i formaggi? C'era anche la capra che svettava tra i tanti prodotti con la chiocciola?
Come poteva mancare la capra? C'erano diverse eccellenze di formaggi caprini, c'erano delle aziende ticinesi giovani che si occupano di allevamento di capre, c'erano formaggi anche che sono venuti niente meno che dalla Bregaglia, il famoso mascarpling o mascarpel che dir si voglia, che è praticamente andato a ruba in poche ore. È stato un mercato che a mio parere ha avuto un bel successo, perché c'erano tanti giovani anche fra i produttori, c'è stata una continuità nell'arco della giornata dei visitatori che hanno apprezzato il lavoro delle aziende locali, quindi è stato un bel riconoscimento anche per tutto il lavoro e per tutte le proposte che tanti giovani che oggi si sono dedicati a un'agricoltura sana, corretta, bella e giusta hanno potuto ricevere in questa occasione. Con la fortuna sfacciata di una meteorologia che ha fatto i capricci fino a poco prima, ma che poi ci ha regalato una giornata ideale, non troppo caldo, non troppo sole e soprattutto niente acqua.
Però hai parlato troppo, con troppe persone ieri.
E ormai già un po' di natura son ciarliero, almeno secondo quanto dice mia moglie, però effettivamente ieri era l'occasione anche per intessere contatti. Cioè il bello di un mercato come questo di Slow Food è che è un mercato che non ha fretta, un mercato dove la gente si ferma a chiacchierare, a conoscersi, e facendo così si instaurano delle relazioni che vanno ben al di là del semplice momento del mercato.
Ho visto anche dello sbrinz d'alpage.
C'era lo sbrinz e c'era il produttore di sbrinz, con cui il dialogo si limitava a poche frasi, che parla un dialetto svizzero-tedesco strettissimo, ma comunque ha portato 200 kg di sbrinz di 4 anni, erano 5 forme di 40 kg l'una che lui tagliava e serviva, e mi ha detto alla fine che tornerà anche l'anno prossimo perché ha trovato un ambiente in accoglienza così bella, e poi credo che abbia venduto un sacco di sbrinz.
Questo è sicuro. Silvia, Davide, che cosa potranno degustare oggi a Caseifici Aperti le persone che passeranno a trovarvi in azienda? Parliamo di formaggi, quindi che cosa avete in serbo per loro?
Allora, abbiamo un piattino di formaggi misti, tutti della casa, con Buchon, Capri, formagella, stagionato. Poi c'è anche una novità che però è solo sul piatto, non l'ho ancora messa proprio in produzione perché volevo avere dei feedback, ieri sono stati molto buoni. È un formaggio marmorizzato al vino, è uscito, guarda così dopo glielo faccio assaggiare.
Gli occhi sono espressivi.
Cosa fai, ammicchi?
Andiamo avanti.
No, è molto bello da vedere, sembra una mortadella, però è un formaggio. E, ecco, anche quello ci sarà sul piattino, poi sì, i classici, appunto lo stagionato, questo mi sembra 6 mesi, quello che c'è sul piatto, i crottini affinati e poi, Chendrin, il famoso Chendrin, che è quello con la cenere, e che viene un po' anche associato alla miniera, quindi quando magari collaboriamo proponiamo quello. E tutti questi formaggi comunque hanno anche vinto dei premi al concorso Caprino, che si svolgerà settimana prossima se tutti i caprai aderiscono, perché mi è parso di capire che non sono tanti quest'anno, quindi un appello, iscrivetevi così promuoviamo ancora il nostro prodotto. E ecco, questo è quanto riguarda il piatto di formaggi. Poi c'è quello di salumi, la polenta, le torte fatte in casa, il gelato di capra.
No!
Sì! e niente, poi il caffè.
Al dessert. Com'è? Al dessert ci fermiamo.
Sì, beh, sì. Chiaro. Al dessert, dall'inizio alla fine, ovvio.
Forse
direi.
È meglio partire dal dessert, perché il gelato se arriva alla fine manca sempre, non so perché, sparisce.
Andiamo a prenderlo adesso.
Sì, tacca su, tacca su.
Tacca su. Dai, andiamo avanti con questa bella puntata in diretta da Sessa oggi. C'è la musica, ma io voglio salutare prima di far partire Gino Bramieri, anche i due esperti dell'Ora della Terra. Allora, vediamo, sorridi Alfredo, fa vedere i denti perfetti, lo dico io, ma attenzione se ti guarda lei. Buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno ascoltatori. Tra l'altro anche mia moglie sta facendo la stessa professione che faceva la nostra
padrona di casa.
Padrona di casa, esatto.
Ah, quindi...
E io adesso sto salivando tantissimo, sembro i lumaconi nell'orto di Tiziano.
Buongiorno Tiziano.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti anche da parte mia.
E allora, se venite qui alla Selva oggi, mi raccomando, prima filo interdentale c'è Gino Bramieri.
Quando mi tu vista passa un di per la mia via, me son senti innamora mia piccola Maria. Quante te me domanda se mi te sposaria, me son sentito del San Cabì e tu risposte de sì. Quan sono i campan din don din dan alla periferia, quan sono i campan din don din dan mi te spetio Maria. Perdit che fra un an, din don din dan, te sarei tutta mia. Vedi già do stanzet, con trio quater mascet, che me chiamen papà. Son content come un rat, mi do fora de mat, per la felicità. Parli con tutti de ti, la sera e la mattina, e spetti sempre quel dì de fat la mia sposina. Ni sulle allegherme me in tutta l'officina, canti e lavori me senti seren perché te veri ben.
Quan sono i campani, din don, din dan, alla periferia. Quan sono i campani, din don, din dan, mi despetti, o Maria.
Per dit che fra un an, din don, din dan, te sarei tutta mia. Vedi già do stanzet, con trio quater mascet, che me chiamen papà. Son content come un rat, mi do fora de mat per la felicità.
Alfredo Baratella, esperto giardiniere, parliamo delle rose, manutenzioni, eseguire delle manutenzioni ad hoc è importantissimo per le nostre rose. Ci sono degli appassionati e delle appassionate di rose che sanno già tutto, ma diamo dei consigli per cercare di prolungare al massimo la fioritura, per mantenerle sempre belle, vigorose. Qual è il posto migliore dove magari averle in giardino, proprio per evitare di ritrovarcele un po' rovinate dal tempo anche?
Le rose è un mese in cui la maggioranza delle piante sono belle, sono sane, le rose sono anche fiorite. Se ci limitiamo a osservarle e a sentire i loro profumi, fra qualche mese avremo poco da guardare, perché inizieranno ad ammalarsi la maggioranza di queste piante, soprattutto perché le rose che noi abbiamo a disposizione sono delle piante che sono state selezionate, ibridate, e di conseguenza è stata data priorità alla bellezza del fiore, al profumo, piuttosto che non alla sua resistenza. Se infatti noi andiamo a vedere come si presentano le rose selvatiche, sono molto differenti rispetto alle rose che coltiviamo per il suo fiore. La rosa, principalmente quella che viene acquistata, è rifiorente, di conseguenza sono delle varietà selezionate che riescono a fare più fioriture. Già che parliamo di fioritura, per favorire questa fioritura bisogna intervenire su una potatura estiva, che consiste nel togliere il fiore sfiorito appena questo sfiorisce, il più presto possibile, proprio per evitare che la rosa produca dei semi e di conseguenza che sprechi delle energie per mettere a frutto, per maturare questi semi. La potatura estiva va fatta almeno 3 o 4 foglie sotto il fiore, in modo tale da potare sopra una foglia completamente sviluppata, che ha lo stesso numero di foglioline che quelle basali. Questo potrebbe aiutarci nella potatura. Un'altra cosa importante è la cura delle malattie. Ora chiaramente sappiamo che non possiamo più utilizzare dei prodotti chimici, a meno che non abbiamo un patentino, ma visto che abbiamo veramente tante alternative per poter intervenire senza usare la chimica, possiamo intervenire con dei prodotti biologici. Per esempio il bicarbonato di potassio funziona molto bene contro le malattie fungine. L'unica cosa che deve essere spruzzato regolarmente, soprattutto se viene a piovere, bisogna farlo dopo che ha piovuto, o se viene a piovere dopo che si è fatto il trattamento bisognerà ripeterlo. È un prodotto che cambia il pH sulla superficie della foglia e di conseguenza tutti queste spore che iniziano a germinare sulla superficie della foglia vengono bruciate da questo pH, che è completamente diverso da quello che dovrebbe essere in natura. Per invece combattere contro afidi oppure parassiti che possono colpire la rosa, qui abbiamo un sistema biologico che tra l'altro è anche a buon mercato, oltre che essere biologico, che è il sapone molle. Visto che la rosa viene colpita da degli afidi che solitamente sono del tipo gossipi, dunque non modificano la forma del ramo, non arricciano raramente la foglia, il sapone molle riesce a raggiungerli molto molto bene, di conseguenza gli bloccano le vie respiratorie. Ricordiamo di non correre a fare trattamenti quando di afidi ce ne sono pochi, perché comunque gli afidi sono un po' le mucche, oggi diciamo le capre di molti insetti. Dunque le formiche per esempio si nutrono della mielata, ogni tanto se ne mangiano qualcuno, senza pensare agli uccelli che se ne nutrono, come anche le coccinelle che arriveranno un attimino più tardi. Dunque monitoriamo senza essere troppo allarmisti in questo senso. Quando ne vediamo troppi, allora ecco che possiamo intervenire con un sapone molle per abbassare la popolazione. E chiaramente la rosa ha bisogno di un terreno molto nutriente. Sconsigliamo, a meno che non si tratta di rose nane o di rose tappezzanti, la coltivazione delle rose in vaso, proprio perché il terreno deve essere profondo e dobbiamo avere anche un terreno molto fertile. L'aggiunta di letame maturo, di concimi in modo regolare alle rose può davvero cambiare completamente la crescita delle nostre rose, mantenendole belle e rigogliose durante tutto l'anno. Dunque, per riassumere, concimazione regolare, potatura estiva, poi della potatura invernale ne riparleremo dopo perché altrimenti consumo troppo tempo. No. E sarà molto importante invece durante questi periodi intervenire con dei trattamenti fungicidi per evitare che la ticchiolatura poi farà perdere completamente le foglie alla maggioranza delle nostre rose.
Grazie Alfredo, vedevo Davide intento proprio ad ascoltarti. Avete delle rose, Davide?
Ma qualcuna, ma no, non siamo proprio fioristi.
Però è importante avere attenzione e ascoltare consigli. C'è Ercole che ha chiamato Rete 1 allo 0848 03 0808. Ci sono pochi Ercole in circolazione nella Svizzera italiana. Secondo me è un Ercole che conosciamo. Pronto, buongiorno.
Ciao Lara, ciao. Come vai? Bene.
Come sta il tuo pane?
Sì, bene, bene. E oggi non era pane, ma erano le torte della festa della mamma. Eh sì, quelle torte principalmente con le fragole, perché è bella da vedere. E poi quella, le torte coi cannoncini, sai com'è. E comunque certo, c'era un po' di lavoro perché bisognava accontentare le mamme, così la gente viene e vuole la torta. Comunque vado bene, non c'è problemi. Voglio solo domandare una cosa sulle patate, che è un campo stupendo di patate che le ho seminate 2 mesi fa. Ora attualmente devo aspettare senz'altro ancora, e non so se devo mettere qualche prodotto sopra le foglie, o questo lo domando all'esperto. Un po' di, come si chiama, quel verderame che si dice, se va bene o se lasciamo così le foglie delle patate. Allora, cosa dici?
Buongiorno Ercole.
Buongiorno.
Chiaramente, vedendo un po' quello che è capitato l'anno scorso, è meglio intervenire con un prodotto a base di rame, perché la peronospora l'anno scorso ha veramente fatto dei grandi danni. E qui vale un po' quello che ha detto Alfredo per le rose. In ogni modo, prima delle eventuali precipitazioni, appunto, applicare un prodotto a base di rame. Sul mercato non esistono di parecchie provenienze, di parecchi produttori. E poi ripeterlo sempre prima di eventuali precipitazioni. Se non fossero delle precipitazioni, intervenire direi ogni circa ventina di giorni fino al momento in cui l'apparato fogliare comincia a disseccarsi, e quando l'apparato fogliare comincia a seccare significa che le patate praticamente sono mature per la raccolta.
Sì, perché quindi sono delle patate precoci. Io penso che in tre mesi e mezzo siano pronte, giusto?
Ma sì, no. Normalmente per le patate precoci, non so di che varietà si tratta, se è una Agata, se è una Lady
Sì, è un Agata o una Erika.
È una Erika, la Erika è un po' più tardiva. Direi che l'Agata dopo 90 giorni dovrebbe essere pronta per la raccolta, almeno per il consumo diretto. Mentre per la Erika supera normalmente i 100 giorni, 100-110 giorni, e la Erika è molto più adatta per un'eventuale conservazione anche per l'autunno.
Ah, ecco, quella lì. Comunque ha visto settimana scorsa, è stata una settimana di pioggia, ora sembra che il tempo cambia, e allora magari già domani posso mettere un po' di questo prodotto, che almeno li preserva dalla pioggia che ha preso, è giusto?
Perché il pericolo di peronospora è veramente forte, perché tutto il tempo non è ancora stabile.
non è ancora stabile, però sembra che, perché non sarà sempre pioggia sempre, però
e comunque
vediamo...
sembra mi vada in su, vada al cielo.
Già, comunque farò quel trattamento, perché il campo di patate, vederlo adesso è eccezionale, ma sopra e sotto dopo che bisogna sperare che funzioni, che vada tutto bene. Perché,
sì, perché se non c'è foglia non ci sono neanche le patate.
No, quello no. Comunque, allora faccio quel sistema lì che va bene. Grazie. Era solo
Ego,
questa.
E buona giornata.
Domanda. Buona giornata.
Grazie, bene. Ercole. Un saluto a tutti voi e a tutti i panettieri e pasticceri che sono all'opera per creare quelle meraviglie che verranno probabilmente magari, diciamo, regalate alle mamme oggi o comunque mangiate in ogni caso. Continuiamo con la musica. Naturalmente io vi dico che potete sempre scriverci allo 076 321 1113, il numero di WhatsApp di Rete 1, oppure chiamarci allo 0848 03 0808. Potete farlo per parlare in diretta con Tiziano Pedrinis, con Alfredo Baratella, ma anche con i nostri ospiti di oggi, Davide e Silvia Viola. Naturalmente noi vi aspettiamo per Caseifici Aperti. Trovate tutti i caseifici che aprono anche oggi le loro porte su caseificiaperti.ch. Ci sono gli Acustico, ma andiamo un po' a Las Vegas.
Yesterday and tonight, some tonight means day. Tell me if you see it wrong, you'll never be the same again. We'll be right back.
Tiziano Pedrinis, di nuovo benvenuto quest'oggi a Sessa per Case Edifici Aperti, ma possiamo parlare di fagiolini e fagioli, questo è il momento?
Eh beh, sicuramente metà maggio dovrebbe essere il periodo in cui le temperature notturne non scendano sotto i 15 gradi, non è il caso degli ultimi giorni, però diciamo che normalmente dovremmo essere in questa situazione ed è appunto il miglior momento per mettere a dimora i fagiolini, fagioli e fagiolini in generale, perché al momento il fagiolino e i fagioli richiedono delle temperature relativamente elevate per germinare. Se si semina prima generalmente si hanno dei problemi per il fatto che appunto prima di tutto la germinazione è troppo lunga e quindi potremmo avere degli insuccessi, quindi è veramente il momento ideale seminando in questo periodo e direi che si può anche a una certa altitudine, ma in una certa altitudine di sopra dei 1000 metri aspetterei ancora una settimana, comunque si può procedere tranquillamente. Come seminare? Per il fagiolino è molto importante non seminare troppo denso, normalmente si semina a fila mettendo un seme ogni 8-10 cm e in questa situazione che abbiamo una densità ideale, oppure è anche possibile seminare a postarelle, quindi facendo dei gruppetti ad una distanza di una 25-30 cm e mettendo 4-5 semi appunto in questo buco e non evitare di seminare troppo profondo. La profondità ideale è di circa 2 cm, se si va più profondo generalmente si hanno dei problemi per il fatto che le piante stentano un po' a germinare. Un consiglio importante direi per le prime semine, quindi le prime semine della stagione, è di quello di scegliere di varietà a seme nero che sono più rustiche delle varietà a semi bianche, quindi abbiamo una migliore germinazione. Questo vale un po' per i fagiolini nani, per i fagiolini rampicanti si procede normalmente facendo delle postarelle ogni circa 50 cm, mettendo poi a dimora il sostegno fatto normalmente da un palo o eventualmente anche con delle corde e anche in questo caso si mettono dai 3 ai 4 semi per ogni buco. Importante all'inizio tenere abbastanza umido, diciamo che il tempo nell'ultimo periodo evita di dover intervenire con delle irrigazioni. Un altro consiglio che è importante è quello di non concimare per il fatto che i fagioli e i fagiolini fanno parte della famiglia delle leguminose, le leguminosi sono in grado di prelevare l'azoto dall'aria e quindi usarlo per la crescita. Questo è un po' delle indicazioni per quanto vale le semine di questa leguminosa che ci darà una produzione per quanto concerne i nani verso intorno al 10 di luglio, mentre per il fagiolino rampicante dopo la metà di questo mese.
Perfetto, allora indicazioni date anche per quanto concerne fagioli e fagiolini, quindi ci siamo. È vero che gli asparagi ormai sono finiti?
Gli asparagi, quelli del mio orto, sono finiti per il fatto che arresto la raccolta un po' prima, diciamo che l'asparago normalmente viene raccolto fino dopo il 20 di giugno, intorno al 20 di giugno la raccolta viene interrotta per il fatto che bisogna dare la possibilità alle piante di accumulare le riserve per la produzione dell'anno prossimo.
Quindi c'è ancora tempo?
Per i produttori, tra virgolette, professionisti che in Ticino sono pochi, la raccolta continua, mentre per il mio orto finisce per quest'anno.
Quindi finisce anche per noi. Vabbè, fa niente, è andata bene finché c'è andata bene.
Io speculo perché voglio una bella produzione l'anno prossimo, quindi mi fermo un po' prima.
Va bene, noi siamo d'accordo. C'è la signora Mara al telefono, buongiorno, benvenuta.
Sì, buongiorno. Io ho una domanda per il mio rosmarino che ha 20 anni e dall'anno scorso fa pochissime foglioline nuove e ha tendenza a seccare. Mi chiedo se è la fine della sua vita, quanto vive un rosmarino. Poi avevo ancora altre due domande, non so se le faccio subito, per l'oidio, per la rosa, va bene combinare il Tiovit e rondo per avere un migliore effetto, perché anche la ticchiolatura. E l'ultima domanda, ho una pianta di un arbusto di lonicera e ogni anno è piena zeppa di pidocchi. E faccio veramente fatica a non avere i pidocchi sulla lonicera. Ecco le mie tre domande.
Alfredo.
Diciamo con il rosmarino può vivere veramente tanti anni. Chiaramente se è invaso è una pianta che soffre perché preferisce affondare le sue radici nelle parti più inferiori del suolo, proprio perché è una pianta che resiste in zone molto secche e di conseguenza va a prendere quella poca acqua che riesce a trovare in profondità. In vaso chiaramente è una situazione anomala per lui, dunque se il suo rosmarino è in vaso...
È in piena terra, è veramente grande, ha 1,50 m di diametro e 1 m di altezza, ma anche di più.
Allora, il fatto che sia molto grande, questo potrebbe essere anche un altro problema del rosmarino, che solitamente per mantenerlo per diversi anni bisogna continuare a potarlo e mantenerlo più basso, altrimenti poi va a creare delle ferite che non riescono a cicatrizzarsi e questo crea del secco anche all'interno del tronco. Ora, non le dico di tagliarlo subito, perché altrimenti se dovesse fare una potatura sotto le ultime foglie verdi è molto probabile che non riesce più a ripartire dalle gemme dormienti. Dunque l'importante è, quando si ha un rosmarino, mantenerlo basso ma in modo regolare e mai effettuare una potatura più bassa. Se il suo si manifesta così, io quasi quasi le consiglierei di metterne uno nuovo nel frattempo, magari anche vicino, in modo tale da mantenerlo poi basso e continuare a potarlo. Io praticamente quando lo uso per fare la carne o per fare le misture con il sale grosso, lo continuo a tagliarlo regolarmente basso e questo funziona molto bene. Poi mi parlava dell'oidio Thiovit insieme a Rondo Natura?
Ho comprato Rondo Natura, okay, che è naturale contro l'oidio.
Sì. Allora, io farei una cosa o quell'altra, perché sono entrambi prodotti che possono funzionare contro l'oidio, magari li potrebbe anche alternare. Il Rondo Natura contiene anche lì bicarbonato di potassio, di conseguenza funziona molto bene, non ha una grandissima persistenza sulla pianta, per cui bisognerà ripeterlo spesso, ma come anche lo zolfo di cui è composto il Thiovit, che funziona molto bene contro contro l'oidio, ma funziona anche molto bene per lottare contro gli acari, lo zolfo. Dunque, se dovesse esserci un problema di questo genere, ecco che potrebbe giocarsi la carta Thiovit piuttosto che Rondo Natura.
Ah, anche con gli acari.
Sì.
Io ho fatto un trattamento 2 settimane fa, non ha servito a niente, bisogna ripeterlo ogni 2 settimane. Ma...
Su che pianta? Sulla rosa?
Sulla rosa e poi ho
ogni settimana.
Ogni settimana. Ah, okay.
Ogni settimana, e è meglio tagliare le parti di vegetazione che sono state colpite da oidio, anche se sono boccioli, proprio per evitare la quantità di spore che possono poi attaccare le altre piante.
Ah, e anche il melo,
è una questione di prevenzione. Sì, è più una questione di prevenzione, perché una volta che poi l'oidio va a creare danni, non si riesce a tornare indietro con questi trattamenti.
Mm-hmm. Ok.
Mentre invece poi mi diceva degli afidi?
Gli afidi per la lonicera.
Okay.
Come?
Okay. Afidi sulla lonicera. Ecco, se gli afidi sono visibili, dunque se non hanno creato un arricciamento della foglia, non credo che sia il caso, anche nella lonicera di solito sono del genere gossipi, io consiglierei di utilizzare del sapone molle, che lo può trovare sia sotto forma di prodotto già preparato, o altrimenti potrebbe trovare dei panetti di sapone molle, e ne utilizzerei un 100 grammi ogni litro, dunque è una concentrazione piuttosto importante. Che poi vaporizzare, scioglierlo bene con le mani nell'acqua e poi vaporizzarlo dove ci sono gli afidi, e vedrà che con un trattamento ogni settimana, in due o tre applicazioni, vanno via anche loro.
Va bene, grazie mille per tutti i consigli.
Grazie a lei.
Buona domenica.
Grazie Mara, grazie. Buona domenica. Silvia, Davide, siamo in conclusione dell'Ora della Terra, quindi vi lasciamo scappare perché vi vedo scalpitanti. Cosa vi aspettate per oggi?
Allora, innanzitutto un'affluenza un po' migliore rispetto a quella di ieri, che era un po'... anche il tempo non era bellissimo, e poi penso tante manifestazioni sul suolo ticinese, quindi era difficile, ma sicuramente oggi andrà meglio, anche la giornata è bellissima.
Ma Silvia, spoilera qualcosa, chi ci sarà qui? Perché ci sono dei personaggi che avete invitato, c'è la musica.
Ah, la musica, sì.
Il duo del trio Malcantonese.
Malcantonese, che sono già arrivati, stanno già preparando.
Ma non solo, c'è il vino.
Se volete possiamo anche ballare, si può fare di tutto alla fine. E quindi vi aspettiamo tutti quanti. E niente.
Fino a che ora sarete con le porte delle vostre
aziende
aperte? Fino alle 5
stasera, sì.
Fino alle 5 di questa
sera. Come ieri
sera
si va un po' più lunghi, però alle 5. Speriamo che sia così.
E allora grazie per...
Grazie a voi, grazie. Volevo grazie anche ringraziare tutti i nostri aiuti, che senza di loro, specialmente questa edizione, sarebbe stata difficile. Ringrazio veramente tutti. Grazie anche a voi.
Grazie Silvia. Davide, adesso che cosa ti aspetta? La cucina, dove andrai?
Alla affettatrice.
Perfetto.
Alla affettatrice, sì.
Lavoro di molto complicato.
Esatto, sì, le mie evidenti.
No, direi di no, sì. Mi raccomando, fai attenzione.
Sì, sì.
Quindi l'invito a tutti voi è quello di partecipare naturalmente a Caseifici Aperti quest'oggi, per questa ultima giornata di questa 12ª edizione. Tra poco noi ci risentiamo per la Domenica Popolare, parleremo di Sessa e davvero incontreremo tantissime persone. Vi aspettiamo qui all'azienda agricola La Selva per passare una mattinata insieme a tutti voi, tra pochissimo, la Domenica Popolare.
L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. Nostranidelticino.ch